Atti degli Apostoli. La tempesta continuava a sbatterci qua e là con violenza, perciò il giorno dopo si cominciò a gettare in mare il carico. Il terzo giorno i marinai stessi scaricarono con le loro mani anche gli attrezzi della nave. Per parecchi giorni non si riuscì a vedere né il sole né le stelle e la tempesta continuava sempre più forte. Ogni speranza di salvarci era ormai perduta per noi. Da molto tempo nessuno più mangiava. Allora Paolo si alzò in mezzo ai passeggeri e disse: «Amici, se mi davate ascolto e non partivamo da Creta, avremmo evitato questo pericolo e questo danno. Ora però vi raccomando di avere coraggio. Soltanto la nave andrà perduta, ma nessuno di noi morirà. Questa notte, infatti, mi è apparso un angelo di quel Dio che io servo e al quale io appartengo. Egli mi ha detto: non temere, Paolo, tu dovrai comparire davanti all'imperatore e Dio, nella sua bontà, ti dona anche la vita dei tuoi compagni di viaggio. Perciò fatevi coraggio, amici. Ho fiducia in Dio, sono sicuro che accadrà come mi è stato detto. Andremo a finire su qualche isola». Da 2 settimane noi ci trovavamo alla deriva nel mare Mediterraneo, quando ecco, verso mezzanotte, i marinai ebbero l'impressione di trovarsi vicino a terra. Gettarono lo scandaglio e misurarono circa 40 metri di profondità. Un po' più avanti provarono di nuovo e misurarono circa 30 metri di profondità. Allora, per paura di finire contro gli scogli, gettarono da poppa 4 ancore. E aspettarono con ansia la prima luce del giorno. Ma i marinai cercavano di fuggire dalla nave, per questo stavano calando in mare la scialuppa di salvataggio, col pretesto di gettare le ancore da prora. Allora Paolo disse all'ufficiale e ai soldati: «Se i marinai non restano sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo». Subito i soldati tagliarono le corde che sostenevano la scialuppa di salvataggio e la lasciarono cadere in mare. Nell'attesa che spuntasse il giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo. Diceva: «Da 2 settimane vivete sotto questo incubo senza mangiare. Per questo vi prego di mangiare. Dovete farlo se volete mettervi in salvo. Nessuno di voi perderà neppure un capello». Dopo queste parole, Paolo prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si sentirono incoraggiati e si misero a mangiare anche loro. Sulla nave vi erano in tutto 276 persone. Quando tutti ebbero mangiato a sufficienza, gettarono in mare il frumento per alleggerire la nave.
Spuntò il giorno, ma i marinai non riconobbero la terra alla quale eravamo avvicinati. Videro però un'insenatura che aveva una spiaggia e decisero di fare il possibile per spingervi la nave. Staccarono le ancore e le abbandonarono in mare. Nello stesso tempo slegarono le corde dei timoni, spiegarono al vento la vela principale e così poterono muoversi verso la spiaggia. Ma andarono a sbattere contro un banco di sabbia e la nave si incagliò. Mentre la prua, incastrata sul fondo, rimaneva immobile, la poppa invece minacciava di sfasciarsi sotto i colpi delle onde. I soldati allora pensarono di uccidere i prigionieri. Avevano paura che fuggissero gettandosi in mare. Ma l'ufficiale voleva salvare Paolo e perciò impedì loro di attuare questo progetto. Anzi, comandò a quelli capaci di nuotare di gettarsi per primi in acqua per raggiungere la terra. Gli altri fecero lo stesso, aiutandosi con tavole di legno e rottami della nave. In questa maniera tutti arrivarono a terra sani e salvi. Dopo essere scampati al pericolo, venimmo a sapere che quell'isola si chiamava Malta. I suoi abitanti ci trattarono con gentilezza. Siccome si era messo a piovere e faceva freddo, essi ci radunarono tutti intorno a un gran fuoco che avevano acceso. Anche Paolo raccolse un fascio di rami per gettarlo nel fuoco. Ma ecco che una vipera, a causa del calore, saltò fuori e si attaccò alla sua mano. La gente del luogo, come vide la vipera che pendeva dalla mano di Paolo, diceva fra sé: «Certamente quest'uomo è un assassino, infatti si è salvato dal mare, ma ora la giustizia di Dio non lo lascia più vivere». Ma Paolo, con un colpo, gettò la vipera nel fuoco e non ebbe alcun male. La gente, invece, si aspettava che la mano di Paolo si gonfiasse, oppure che Paolo cadesse a terra morto sul colpo. Aspettarono un bel po', ma alla fine dovettero constatare che Paolo non aveva alcun male. Allora cambiarono parere e dicevano: «Quest'uomo è un Dio». Vicino a quel luogo aveva i suoi possedimenti il governatore dell'isola, un certo Publio. Egli ci accolse e ci ospitò per 3 giorni con grande cortesia. Un giorno il padre di Publio si ammalò di dissenteria ed era a letto con febbre alta. Paolo andò a visitarlo, pregò, stese le mani su di lui e lo guarì. Dopo questo fatto, anche gli altri abitanti dell'isola, che erano ammalati, vennero da Paolo e furono guariti. I maltesi, perciò, ci trattarono con grandi onori e al momento della nostra partenza ci diedero tutto quello che era necessario per il viaggio. Parola di Dio.
Il Signore ci ha liberato dalla tempesta.
Il Signore ci ha liberato dalla tempesta.
Rendano grazie al Signore. Egli è buono. Compie per l'uomo opere stupende. Ha dato da bere agli assetati. Ha colmato di beni gli affamati.
Il Signore ci ha liberato dalla tempesta.
Allora nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li salvò da ogni pericolo. Con la sua parola li fece guarire e li strappò dalla morte.
Il Signore ci ha liberato dalla tempesta.
Rendano grazie al Signore, egli è buono. Compie per l'uomo opere stupende. offrano un sacrificio e lo ringrazino. Raccontino le sue opere con canti di festa.
Il Signore ci ha liberato dalla tua presenza.
Allora nell'angoscia gridarono al Signore, ed Egli li salvò da ogni pericolo. Cambiò la tempesta in un vento leggero, fece tacere l'ullo delle onde. Tornò la calma, si rallegrarono. Il Signore li condusse al porto desiderato.
Il Signore ci ha liberato dalla tempesta.
Rendano grazie al Signore, Egli è buono, compie per l'uomo opere stupende. Nell'assemblea del popolo dicano la sua grandezza, in mezzo agli anziani proclamino la sua potenza.
Il Signore ci ha liberato dalla tempesta.
Gli Atti degli Apostoli, oppure dovremmo chiamarli gli Atti dell'Apostolo Paolo, perché è con la sua figura che finisce il racconto, che lascia però una porta aperta alla fine. Probabilmente in questa duplice funzione possiamo capire quale sia la identità dell'Apostolo Paolo, una identità non chiara, perché da una parte egli sembra di essere appunto l'apostolo protagonista di questo scritto voluto da un suo compagno di viaggio, Luca, che fa iniziare il suo Vangelo in una terra lontana, ancora più lontana di quella della patria, della Cilicia, dell'Apostolo Paolo, che oggi diremmo è un turco, è nato nell'odierna Turchia. Poi le ricerche storiche sulla sua vita, che probabilmente fu trasferito in tenera età a Gerusalemme per poi studiare la legge del Signore, probabilmente in una lingua che aveva imparato sì a casa, ma che non era la sua lingua quotidiana. E poi immaginiamoci l'Apostolo Paolo quando finalmente, dopo tante battaglie, soprattutto con se stesso, con la sua vocazione che cambia completamente da inquisitore ebraico, diventa promulgatore del Vangelo di quel Cristo crocifisso in cui ancora molti stentano a credere e danno la caccia a lui, e sarà lui, diventerà lui il accusato, il disturbatore della quiete pubblica per il suo Vangelo che vuole portare a tutte le genti, ecco. Un protagonista negli Atti, sì, perché, permettetemi questa piccola nota ironica, dell'Apostolo Pietro già non si parla più dal capitolo quindicesimo. Come in un film, l'Apostolo Pietro dà il suo ultimo saluto, fa il suo ultimo discorso in quel di Gerusalemme, e poi il vero viaggio, non soltanto dell'Apostolo Paolo, ma del Vangelo, inizia lì, e poi arriva lontanissimo questo suo Vangelo. L'Apostolo Paolo aveva anche l'idea di portare il Vangelo anche in Spagna, quindi potremmo dire ai confini del suo mondo e della sua galassia in cui si trovava, dall'estremo est, dall'oriente in cui era nato, all'occidente, verso un mare ancora più grande, ovviamente rimasto completamente ignoto. Ma poi anche lui sparisce dalla scena. Gli Atti degli Apostoli si concludono volutamente, lasciano così spazio ad un'altra figura protagonista, potremmo dire, che deve emergere dal viaggio e dall'attività frenetica missionaria dell'Apostolo Paolo. Se è già comparsa l'attenzione all'inizio degli Atti degli Apostoli per quello che rimase della famiglia di Gesù, sua madre, Giacomo, gli altri fratelli, ovviamente reggenti, questa famiglia potente dal punto di vista religioso nella prima comunità dei cristiani a Gerusalemme, poi Pietro e poi sparisce però anche l'Apostolo Paolo, potremmo quasi dire, sparisce nel nulla per lasciare il primo posto e il protagonismo a quella parola, a quel Vangelo che era molto emozionante per me oggi essere, per così dire, collaboratore, coportatore del Vangelo, della parola di Dio, in questo luogo di culto molto accogliente e molto luminoso. Sono questi i primi segni di un'accoglienza in un posto che non conosci. La luce che tu vedi, la luce che ti incontra, che tu vedi non soltanto nelle installazioni, che fanno capire che qua qualcuno vuol fare, appunto, entrare la luce. E poi la luce la vedi a volte, e spesso mi succede, soprattutto negli incontri ecumenici, anche in questa settimana, la luce negli occhi degli altri che incontri, una presenza particolare che ti fa pensare, ecco, quell'altra, quell'altro ti accoglie con, appunto, con uno sguardo, con una parola. Qua questa parola d'ordine quest'anno è gentilezza. Lo scorso anno la parola d'ordine erano altri tempi, anche politicamente più tesi ancora rispetto a quest'anno, era la parola filoxenia, l'amore per lo straniero, o come poi si traduce, l'ospitalità. Quest'anno la parola d'ordine è un'altra, non tanto la gentilezza di uno sguardo o di un abbraccio, ma un'accoglienza, potremmo chiamarla qui filantropia col testo greco, una accoglienza che in questo caso però non viene offerta dal protagonista, ma che viene ricevuta. E probabilmente in questa capacità dell'accoglienza da parte nostra, di sapere che noi, come l'Apostolo Paolo, in fondo l'altro siamo noi, il diverso siamo noi, e che noi siamo coloro, colui, colei che ha bisogno di essere qualche volta nella propria vita accolto incondizionatamente, senza sapere chi sei, che lingua parli, che nome, che cognome hai, quali sono i tuoi progetti. Ecco, questo testo, questo lungo testo degli Atti degli Apostoli che abbiamo un po', credo, approfondito in questa settimana ecumenica, perché ci siamo alternati nelle predicazioni, abbiamo sentito, abbiamo visto altri punti di vista, altre inquadrature di questo stesso testo e di questa stessa parola, ci trattarono con filantropia, che non è una parola semplicemente una idea umana. Probabilmente lo stesso Apostolo Paolo, che ha ricevuto in quella scena particolare che era molto importante nella sua vita, ma anche per poter portare avanti il suo viaggio, questa sensazione netta, anche tu, Paolo, apostolo delle genti, super impegnato nella promulgazione del Vangelo, anche tu sei accolto. E l'Apostolo Paolo ha fatto probabilmente di questa esperienza un pensiero teologico, facendo sì che appunto questa filantropia che lui ha sperimentato non rimanesse un concetto prettamente umano, così come egli scrive a un suo giovane collaboratore, Tito. Dice: ma quando la benignità di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore in verso gli uomini è apparito, egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi abbiamo fatte, ma secondo la sua misericordia. E quindi qua anche la parola d'ordine è la stessa come quella degli Atti 28, verso 2, filantropia. Ecco, io credo che il viaggio della parola di Dio, nella sua forma incatenata, nella persona dell'Apostolo Paolo, che ha bisogno di una parola di liberazione, sia una parola necessaria anche per noi, che ci chiamiamo cristiani e cristiane, che abbiamo, pensiamo spesso, un messaggio da portare a qualcun altro. Probabilmente questo testo ci invita a cambiare il nostro punto di vista e di lasciarci semplicemente accogliere nelle braccia aperte di qualcuno che ci attende. Che Dio voglia concedere questo dono a ciascuno e ciascuna di noi, ora e nei giorni che verranno. Amen.